Bene. Bene, allora siamo arrivati alla sedicesima lezione del corso. Oggi riprenderò dei concetti che ho già trattato diffusamente settimana scorsa. Nella scorsa lezione avevo parlato di un tema molto interessante per la disciplina della sistematica del contratto, che riguarda il rapporto tra causa e consideration. Oggi invece si tratterà di un altro tema, che è poi il tema della limitazione dell'autonomia privata in funzione di elementi diversi rispetto a quello che ho considerato in precedenza. Quindi, se fino ad oggi il tema era quello di una limitazione connessa all'istituto della causa, oggi invece il problema diventerà una forma di limitazione connessa all'elemento della forma. Quindi oggi guardiamo l'altro elemento. Allora, devo fare un riepilogo brevissimo rispetto a quello che ho già considerato in precedenza, e cioè spiegare che nell'ambito di questa sistematica noi abbiamo ripreso alcuni concetti base che sono presenti nella sistematica del contratto. E in pratica questi concetti sono tutti correlati alla diversa natura dei quattro elementi essenziali del contratto. Laddove l'accordo e l'oggetto svolgono una funzione ineliminabile in qualsiasi sistema giuridico, perché non c'è un contratto che sia fondato sulla volontà e non c'è un contratto che non sia fondato sull'accordo. C'è questo altro problema che altri elementi, la causa e la forma, svolgono una funzione differente, una funzione limitativa dell'autonomia privata. Perché? Perché non possiamo ipotizzare nessun contratto in cui non ci sia un soggetto che dica voglio comprare, e non possiamo, per quanto riguarda la volontà, quindi l'accordo, e non possiamo ipotizzare l'esistenza di alcun contratto nel quale non ci sia un soggetto che dica voglio comprare il microfono oggetto del contratto. A differenza da una situazione molto particolare che invece riguarda la forma e la causa. La causa come funzione di scambio, nel sinallagma, abbiamo visto nella scorsa lezione tante nozioni di causa, accomunate da un profilo comune, il loro essere una nozione giuridica. Oggi vediamo invece la forma. Nel caso della forma dobbiamo fare un passo successivo, perché sinora noi conosciamo la causa, che è una funzione pratica del contratto. Abbiamo visto che è stata sempre qualificata come elemento di determinazione, quindi elemento di qualificazione del tipo negoziale. Vedo il contratto, cosa accade nel contratto? Uno scambio tra prestazioni, quali sono queste prestazioni? Il trasferimento della proprietà di una cosa in cambio del pagamento del prezzo. Ah, questo è un contratto di compravendita. Come sono arrivato alla determinazione del tipo? Ho visto la causa, scambio tra prezzo e trasferimento della proprietà. E quindi arriviamo a dire che si tratta di un elemento di qualificazione del tipo. Abbiamo visto che in realtà il motivo nel sistema del motivo relazionale si trasforma in status e diventa status di consumo in ragione del motivo per cui compro un determinato bene. E abbiamo visto che nel moderno, quindi, diritto dei consumatori abbiamo una compresenza di causa e motivo che svolgono ruoli diversi: da una parte configurano il tipo vendita e dall'altra parte il sottotipo vendita dei buoni, beni di consumo. Da una parte configurano il tipo mutuo, da una parte il sottotipo credito al consumo. Il tipo lo qualifica la causa, il sottotipo lo qualifica il motivo, che poi viene sussunto nella nozione astratta di status attraverso un procedimento che si chiama astrazione. Andiamo ora invece alla forma. La forma è un modo di manifestazione della volontà del soggetto. La volontà è presente nell'animo umano. Io so che voglio comprare quel computer oppure quel microfono, però so anche che se voglio, come dire, acquistarlo, la mia volontà non basta averla nella mia mente, ma la devo rendere manifesta e quindi la devo rendere intellegibile nei confronti degli altri soggetti. Per questo si parla allora di di volontà interna e volontà come dichiarazione. In tedesco Willenserklärung, cioè dichiarazione di volontà. Willens è la volontà, Erklärung è la dichiarazione, lo stessa radice del chiaro italiano, Klärung, e la volontà viene resa nota ai terzi. Come si passa dalla volontà interna alla volontà come dichiarazione? Nel momento in cui a me viene l'idea, come se ci fosse un fumetto, voglio comprare, e lo dico a lei che vuole vendere. Quindi il fatto che io dichiaro la volontà di comprare. La modalità di manifestazione della volontà stessa prende il nome di forma del contratto ed è un elemento essenziale nella sistematica negoziale. Allora, noi abbiamo quattro funzioni, anzi tre funzioni classiche della forma, cui si aggiungono delle nuove forme. Questo tema, proprio specifico nel caso di diritto dei consumatori, prende il nome di neoformalismo negoziale, cioè alle funzioni classiche della forma, che sono responsabilizzazione del consenso del contraente. Se devo fare un contratto in forma scritta, quando devo firmare ci penso più spesso, più e meglio rispetto che firmare, diciamo che concludere un contratto in forma orale. Una certezza sul raggiungimento dell'accordo, perché voglio avere una certezza sul fatto che un determinato accordo sia raggiunto o meno. Una conoscibilità rispetto ai terzi, nell'ambito della quale la forma produce un documento idoneo alla circolazione. Quindi certezza sul raggiungimento dell'accordo ce l'avrò da una forma scritta o da una forma comunque qualificata. Perché? Perché nel momento in cui metterò le firme su un documento avrò la certezza che quel documento rappresenta un accordo. Se invece chiamo una persona e dico vorrei compiare il microfono, sì, costa 100 euro, ma ci penso un attimo, le faccio sapere, la chiamo domani, magari ne propongo 90, eccetera, in quel caso non avrò certezza sul raggiungimento di un accordo. Quindi la forma svolge anche questa funzione di dare certezza sul fatto che l'accordo è stato raggiunto. Poi ha anche un'ulteriore un'ulteriore finalità di rendere conoscibile ai terzi il raggiungimento dell'accordo, nel senso che siccome la forma poi è una forma che si trasforma in un documento, il documento a sua volta può circolare e può rendere noto ai terzi il fatto che io abbia comprato quel microfono da lei per un determinato prezzo. Questo può essere utile, ad esempio, quando lo vado a rivendere, perché io posso provare di averlo acquistato in una determinata data e questo può essere rilevante perché magari trattandosi di un acquisto recente direttamente da un negoziante, che magari potrebbe essere lei, il fatto che questo documento possa comprovare il fatto che la data dell'acquisto è un elemento rilevante, perché magari il microfono è quasi nuovo e quindi può essere da me venduto ad un prezzo superiore. La forma in questo caso svolge varie funzioni, tra cui anche l'elemento della conoscibilità rispetto ai terzi, producendo un documento idoneo alla circolazione. Secondo questo fenomeno che sto descrivendo oggi, che prende il nome di neoformalismo negoziale, la forma assolve anche delle funzioni diverse nell'ambito del rapporto di consumo. E qui iniziamo a vederle. Nella prima tutela, l'articolo 1341, la vediamo oggi, ma ne abbiamo già parlato in precedenza, dice la norma: in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte. E poi ci sono sei tipologie di clausole. Limitazioni di responsabilità: lei lascia la macchina in un parcheggio, nel parcheggio viene commesso un furto, lei dice no, ma io non ho approvato specificamente una clausola che limita la responsabilità del custode del parcheggio perché mi è stata rubata, che so, la borsa in macchina, eccetera. Quindi lei dice se non l'ho approvata per iscritto e specificamente, quindi ci vuole una doppia firma, che è l'elemento formale che stiamo guardando per la prima tutela, la limitazione non opera. Allo stesso modo, facoltà di recedere al contratto o di sospenderne l'esecuzione. Io stipulo un contratto, ad esempio, con una società telefonica, però in particolari circostanze si dà la facoltà alla società telefonica di interrompere l'esecuzione del contratto lasciandomi senza linea in determinate aree ore della giornata dove c'è maggiore afflusso alle linee. Questo, se io l'ho consentito espressamente, lo devo consentire nel contratto e firmare specificamente, cioè devo firmare sia un punto specifico sul documento dove do il consenso al contratto, sia anche in una seconda previsione dove approvo specificamente le varie clausole che si chiamano vessatorie, che sono queste sei qui. Poi sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze o limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. Facciamo conto, il servizio telefonico non è buono, Lei potrebbe dire io non pago. Se lei firma specificamente una clausola che dice io dovrò pagare indipendentemente dalla qualità del servizio, riservandomi poi di agire in seguito, questa è un'altra clausola che richiede una firma per il contratto e una firma per la clausola stessa. Restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi. Faccio un contratto di abbonamento ad internet con un provider, non mi impegno a non farlo con altri provider. Anche qui sto restringendo la mia libertà contrattuale nei rapporti con i terzi. Poi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, questo è il caso più diffuso, faccio un abbonamento mensile e se non c'è nessuna dichiarazione in senso contrario si intende prorogato per il mese successivo. E poi abbiamo l'ipotesi delle clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, che sono poi un altro rilevantissimo problema nell'ambito del quale, ad esempio, viene rinunciata alla competenza di un foro istituzionale del consumatore e così vanno le cose. Allora, questa è quindi la prima tutela, quindi ha una funzione della forma di questo tipo, articolata sul fatto che bisogna nel contratto firmare una prima volta e firmare una seconda volta per un set di clausole che, in base al loro contenuto, appaiono espressione di un certo squilibrio. E nel 1942 come si sopperiva allo squilibrio? Facendo soffermare l'attenzione del contraente sulla clausola attraverso la doppia sottoscrizione. Questo è molto semplice. Quindi lei firma una volta, firma una seconda. Va detto però che oggi il discorso cambia molto. Perché? Perché all'epoca c'era una logica di una responsabilizzazione del consenso in ragione del contenuto del contratto. Questa era la caratteristica della prima tutela. Prima tutela che deve quindi operare in base a questo elemento qui che stiamo considerando. C'è un contenuto del contratto, c'è una responsabilizzazione del contenuto del contratto e c'è una logica di questo tipo. La clausola altera l'equilibrio. Perché? Perché ad esempio occorre corrispondere il canone di abbonamento al servizio internet anche se internet non funziona. È una clausola che non ha molto senso dal punto di vista dell'equilibrio del contratto. Se io non ricevo la prestazione, perché devo adempiere e pagare la mia? Io posso decidere di fare così, magari a fronte di uno sconto, di un contenimento dei costi, però poi, come dire, devo avere la capacità di rendermi conto che sto rinunciando ad una facoltà molto importante nell'ambito del contratto, che è quella, in un contratto dove ci sono delle prestazioni corrispettive, io pago e ricevo il servizio internet, oppure io prendo un appartamento in locazione e pago il canone, se le cose non vanno, evidentemente il canone dovrà essere sospeso. Quindi occorrerebbe responsabilizzare il consenso del contraente facendolo sottoscrivere due volte. All'epoca sì, aveva una sua importanza. A lei fa differenza firmare un contratto una, due, tre o quattro o cinque volte, perché oggi abbiamo la firma sul contratto, la firma sulle condizioni generali, la firma sulla privacy, varie modalità di firma sulla privacy che possono corrispondere anche a soluzioni differenti tra di loro per la gestione di questo aspetto. Lei converrà che da questo punto, insomma, ha poco senso una soluzione di questo tipo. Allora, quindi, la prima tutela la possiamo esaurire in questi termini. Sei clausole, 1341 del Codice Civile, funzione della forma, responsabilizzazione del consenso, firmo una volta per il contratto e firmo una volta quando sono presenti queste sei clausole che dovranno essere presentate in forma autonoma, anche tutte insieme, ma comunque in forma autonoma, e dovranno essere oggetto di una singola sottoscrizione specifica che copra questo set di clausole. La forma ha anche però una funzione nuova e la possiamo studiare nell'ambito della quinta tutela. Qui devo riprendere le tesi di McNeil, i relational contracts, i contratti stipulati in determinati contesti, e in particolare i contratti dove intercorre una relazione qualificata tra i contraenti che agiscono nell'ambito di uno specifico contesto relazionale. Che significa questo? Significa che la tesi McNeil è che nell'ambito del contratto discrete contract e relational contract non possono avere la stessa disciplina giuridica. Sono figure diverse. Quando esiste un qualcosa di più di mero scambio di beni o servizi, che sono invece i discrete contract, e abbiamo invece i relational contracts, dobbiamo avere la possibilità di un contesto nell'ambito del quale si gestisca in modo efficiente una risposta giuridica ad una relazione qualificata. Se era la relazione è una relazione di consumo, applicazione pratica della teoria di McNeil, abbiamo l'esigenza di spiegare il perché, laddove compro, a distanza, fuori dai locali commerciali o porta a porta, cioè in un contesto dove non posso vedere il bene, in un contesto dove ci sono acquisti a sorpresa perché mi trovo fuori un locale commerciale e mi si presenta una proposta contrattuale, oppure a casa mia, in un contesto in cui magari per togliermi di torno un disturbatore posso essere più propenso a mettere una firma piuttosto che a cacciarlo di casa. La teoria di McNeil è quindi importante perché fornisce una base teorica utile per comprendere il problema di un acquisto ad impulso. A distanza non si può valutare adeguatamente, non si possono valutare adeguatamente le caratteristiche del bene che si vuole acquistare, perché il bene non ce l'ho davanti, no? Quindi è interesse da parte di tutti quanti i soggetti di consentire al consumatore di verificare la qualità del bene che compra. Tra l'altro questo, se lei ci pensa, è importante anche nell'ottica del venditore, perché chi vende online bene proprio perché c'è il recesso. Se lei non avesse la certezza di poter restituire quel bene che compra, non comprerebbe online, quindi in realtà c'è un'analisi, come dire, multifattoriale da questo punto di vista, che tiene conto anche di esigenze proprio di chi fornisce il bene in quest'ottica, e questo è molto importante. Il discorso è diverso per quando si compra a sorpresa, lì invece il recesso invece è fondamentalmente una forma di tutela del consumatore, basta, più che una forma di soluzione commerciale che consente di, con grande leggerezza, comprare online, proprio perché c'è la possibilità di restituire i beni. Quando si compra a sorpresa, fuori dai locali commerciali o porta a porta, la determinazione volitiva all'acquisto può essere alterata, no? Arriva ad esempio la Victoria che mi vuole vendere delle sigarette, io non fumo, vabbè, lì le sigarette c'è una disciplina un po' particolare perché, come sa, la pubblicità non è consentita, è soltanto lecito proporre dei prodotti sostitutivi per chi è già fumatore, tipo le sigarette elettroniche, in cambio di i locali dedicati tra l'altro al fumo, quindi questo si può fare soltanto in tabaccheria e qui non sono fuori dai locali commerciali. Però se mi arriva la Victoria e mi sorride e mi dice: vuoi comprare l'enciclopedia qui per il corso Vannucci? Io magari le dico sì. Okay? Quindi da questo punto di vista si sfruttano determinate debolezze, come può essere la simpatia o altri aspetti, che riguardano un'alterazione della determinazione volitiva all'acquisto, che è la decisione di comprare. Se questo avviene, allora che cosa fa la legge quinta tutela, recesso? Concede un termine per ripensarci, in maniera molto semplice. Io avrò un termine che decorre da un certo momento, che si estende fino a un certo momento, e che dal punto di vista del diritto privato viene qualificato come un diritto potestativo, perché è espressione di un potere unilaterale di incidere sul contratto ponendolo nel nulla, in termini molto semplici. Quindi è un diritto potestativo, io posso decidere di far cadere nel nulla quel contratto che ho stipulato in un'occasione nella quale mi trovavo al di fuori di un locale commerciale, eccetera, eccetera, e quindi ho ritenuto di, come dire, non mantenere fermi gli effetti di quel contratto. Nell'ambito, poi tra l'altro le faccio vedere delle espressioni pratiche dove questo rapporto funziona. A livello teorico, prima della conclusione del contratto al consumatore, questo è l'altro elemento caratteristico della disciplina del recesso, deve essere inviato un documento di sintesi, cioè uno scritto, che informi il consumatore della possibilità imposta dalla legge di recedere dal contratto. Se non viene adempiuto l'obbligo informativo, la sanzione consiste nell'aumento dei termini per il recesso, mentre invece il fatto che venga assolto quest'onere formale incide, c'è un errore nella slide, sui termini per l'esercizio del diritto di recesso. Qui Ci sarebbero da dire vari aspetti, ma vediamo di semplificarlo al massimo. Allora, la legge non soltanto mi dà il diritto di recedere nel caso in cui compro come consumatore e compro in queste tre tipologie di relazione, a distanza, fuori dai locali commerciali, porta a porta. Non in generale se sono consumatore, questo è molto importante. La tutela, la quinta, si applica solo al consumatore in un contesto relazionale particolare che è quello della vendita. A distanza, fuori dai locali commerciali, porta a porta. E questo è il quadro generale di massima. La legge non soltanto mi dà il diritto di recesso, ma pone a carico del professionista un onere informativo che si realizza attraverso l'elemento formale. Cioè, mi deve essere dato un documento scritto che mi informi di quel diritto che ho. Questo è un caso particolarissimo in cui il consumatore è beneficiario di un obbligo di informazione gravante sul professionista che nel singolo contesto relazionale, prescindendo dal suo livello di educazione e di conoscenza di queste norme, perché magari il consumatore non è venuto al corso di comunicazione pubblicitaria e tutela dei consumatori gentilmente offerto all'Università di Perugia e quindi magari potrebbe non sapere che ha il diritto di recesso, per esempio lei invece adesso lo saprà per tutta la vita che c'è un diritto di recesso quando compra a distanza, fuori dai locali commerciali, porta a porta. Cioè in un contesto relazionale qualificato dove la determinazione volitiva all'acquisto è alterata e dove il buon McNeil direbbe alterata perché quello è un contratto relazionale in forza di un percorso che precede il contratto, che è proprio quello della determinazione volitiva all'acquisto, dove c'è un'incisione molto forte del soggetto che faccia pubblicità a distanza e non lasci la possibilità di vedere il bene che viene compravenduto. Tutto questo poi è anche relativo perché, per esempio, se uno deve comprare a distanza un'automobile, oggi con dei simulatori ha la possibilità praticamente di collegarsi ad internet, non dico di guidarla, ma insomma di capire tutto quello come funziona. Per non parlare poi della possibilità di connessione, ci sono ormai dei negozi di elettrodomestici che in realtà non vengono a casa, fanno un collegamento in videochiamata e puoi vedere esattamente la tipologia di elettrodomestico, loro misurano lo spazio, vedono dove può entrare, fanno un rendering. Quindi diciamo che oggi l'avere la visione fisica dell'oggetto ha un'importanza sicuramente minore rispetto a prima. Però comunque in ogni caso, non so, un vestito, delle scarpe, lì è normale che ci voglia questo elemento e c'è l'elemento del recesso. Abbiamo quindi contratti a distanza, contratti stipulati fuori dei locali commerciali, vendite porta a porta, dove si esplica questa volontà da parte del soggetto che può essere fortemente alterata. Il recesso in questi termini diventa un contrappeso per l'acquisto ad impulso in tutte queste tre ipotesi, sia che compro a distanza, sia che compro porta a porta, sia che compro fuori dai locali commerciali. Quindi non si possono valutare le caratteristiche del bene, se si compra a sorpresa la determinazione volitiva all'acquisto può essere alterata. L'elemento dell'informativa precontrattuale pertiene certamente alla forma e quindi è una classica espressione del cosiddetto neoformalismo negoziale perché fa incidere sul termine del recesso, che viene notevolmente ampliato, il fatto che il professionista abbia o meno soddisfatto l'onere che la legge alloca su egli stesso di dare una informativa precontrattuale sulle caratteristiche del bene. Questo è molto importante.